Buon pomeriggio a tutti, teste di nicchia non mai capitati su questa frequenza della radio FM, sulla frequenza 88.8 di Radio Alfa. Sono Alessia e oggi abbiamo una nuova intensa puntata di teste di nicchia, una puntata ricca di sorprese che spero vi cambierà il punto di vista su molte cose, su una cosa in particolare, ma su molte cose. Allora, innanzitutto vi voglio un po' chiedere come state passando questo inizio di anno, questo gennaio che si porta dietro tutte le sofferenze e le speranze del 2020, che si è concluso da pochissimo tempo, anche se sembra passato un secolo, ecco, da tutto quello che ha rappresentato il 2020. Nonostante siamo ancora in emergenza sanitaria, infatti, ho quasi la sensazione che la conclusione del 2020 sia stato un evento che quasi mi ha più sollevato rispetto all'annuncio che finalmente si era trovato il vaccino, insomma, per il Covid, che sarebbe iniziata la campagna di vaccinazione, no? Anche se alla fine siamo lì perché questo annuncio del vaccino, del nuovo vaccino, è arrivato pochissimi giorni prima della fine dell'anno. Diciamo che era stato promesso che entro la fine dell'anno si sarebbe trovato il vaccino e ce l'hanno fatta proprio all'ultimo, come si dice in zona Cesarini. Purtroppo però neanche la notizia dell'inizio delle vaccinazioni ha potuto redimere in qualche maniera il 2020 come anno. Cioè l'immagine è sempre rimasta quella di un anno davvero, davvero da buttare, completamente negativo, che non ha portato nulla di buono. Ecco, io ho riflettuto su questa cosa, perché in realtà mi sono informata e ho trovato tantissime notizie, e oggi ne riporteremo solo alcune perché per esigenze proprio di tempo, molte notizie che fanno ritirare tutte le accuse di anno inutile al 2020, cioè notizie che davvero oggettivamente sono state tutte scoperte o comunque eventi che hanno reso il 2020 in realtà un anno importante da ricordare, non solo per la pandemia, anzi, oggi non parleremo proprio di pandemia, parleremo di tutte quelle notizie, infatti, che durante l'anno 2020 non sono mai state comunicate attraverso i giornali o le televisioni più importanti. Quegli eventi che sono passati in secondo piano, oscurati, no, dalla pandemia che si è presa tutta la scena. Sono quelle notizie che però, quando noi ripenseremo al 2020, ci faranno dire che forse non è stato tutto da buttare. E anzi, il mondo della scienza, e ancora di più nel 2020 ha cercato di svilupparsi, di aggiornarsi, di imprimere alla propria ricerca una velocità ancora maggiore, un po' stimolata dalla sua intrinseca aspirazione a migliorarsi, un po' proprio perché spinta dall'urgenza di trovare un vaccino per il Covid-19, per il virus coronato. E quindi possiamo dire in generale che il bilancio totale del 2020 sul fronte scientifico, ma anche su altri fronti che scopriremo oggi, non è stato negativo. Ecco, il bilancio non è negativo. Quindi iniziamo subito. Io direi che la prima notizia ve la posso già svelare adesso, con tranquillità, c'è tempo prima della musica. La prima notizia, signore e signori, teste di nicchia all'ascolto, è che siamo sopravvissuti a tutto questo, siamo sopravvissuti ad una pandemia. E come non dimenticare anche un altro evento a cui siamo sopravvissuti quest'anno, l'Apocalisse del 21 giugno 2020, predetta dai Maya, in quella profezia che erroneamente avevamo interpretato male quando siamo passati dal calendario giuliano a quello gregoriano. Meno male che su Twitter il celeberrimo scienziato tale Paolo Tagaloguin, leggo perché è molto difficile da pronunciare, meno male che questo celeberrimo, ripeto, scienziato, ci ha fatto sapere questa informazione, che noi avevamo erroneamente interpretato la profezia Maya. Ecco, quindi potremmo dire, riassumendo la prima buona notizia, che congratulazioni, siamo sopravvissuti, abbiamo appunto superato gli Hunger Games e che abbiamo anche maggiore consapevolezza delle fake news, perché ovviamente tale Paolo Tagaloguin non è uno scienziato ed era assolutamente falsa questa informazione sull'Apocalisse il 21 giugno 2020. Detto questo, vi lascio alla musica. Abbiamo ancora tantissime informazioni molto più serie di questo Paolo, scienziato della profezia Maya, da dirvi. Quindi state con noi, ascoltiamo un po' di musica e siamo subito di nuovo alle buone notizie del 2020. Bene, 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 eccoci ritrovati dopo la musica. Come promesso, iniziamo finalmente a comunicare le buone notizie del 2020. Perché sì, perché oggi la puntata, per chi si fosse appena sintonizzato, parla proprio di questo. Allora, io inizierei dall'ambito, dal settore di animali e ambiente. Infatti, cosa è successo? Come è balzato all'occhio a tutti, siamo rimasti a casa per diversi mesi e questo ha dato la possibilità alla natura e al mondo intero di tirare un sospiro di sollievo. Noi, la piaga del pianeta venuta meno, abbiamo dato modo a tutto il resto, tutte le altre forme di vita di riprendersi. Infatti la biodiversità è rifiorita grazie ai nostri domiciliari. Mentre gli animali che sono rimasti in quarantena con noi sono a dir poco impazziti, costretti a ritmi serrati di passeggiatine e a mangiare avanzi di pasti sperimentali falliti, cucinati da padroni stressatissimi dalla situazione pandemica e di lockdown. Tra le specie rare o in via di estinzione che nel 2020 sono tornate a prosperare si registrano le tartarughe di mare in Tunisia, i lupi nel Colorado, i diavoli della Tasmania e le balene blu. Inoltre, 14 paesi che rappresentano il 40% delle coste mondiali, tra cui Australia, Ghana, Giamaica, Giappone, Messico e Norvegia, hanno inoltre promesso di fermare la sovrapesca. Infatti, volevo aggiungere a tal proposito della pesca un dato. L'aumento demografico animale, infatti, non giova solo al pianeta, alla biodiversità, ma giova anche all'uomo in contesti molto pratici e impensabili, direi. Per esempio, l'albatros c'entra molto con la pesca. L'albatros ama molto i pescherecci, cioè ricerca proprio le imbarcazioni negli oceani, nei mari, e ci aiuta a rilevare i pescherecci illegali nell'Oceano Indiano. Oltre al danno per il pianeta, infatti, la pesca illegale è anche molto cara per l'economia mondiale. Costa oltre 19 miliardi di euro l'anno, pensate. Il monitoraggio via satellite di queste imbarcazioni è lento, costoso e per di più inaccurato. Ma gli albatros invece riescono ad individuare queste imbarcazioni. Anzi, non solo, perché riescono anche, grazie a dei loro sensori, a capire se un'imbarcazione ha il transponder spento, che i pescatori furbetti spengono proprio per non farsi trovare. Un'altra cosa che ho scoperto è che abbiamo finalmente imparato a fare le paleoliche come si deve. Infatti prima erano dei veri e propri killer per i volatili, che non le vedevano e quindi ci sbattevano contro. Ma grazie alle menti dei più brillanti scienziati del mondo e ad una pennellata nera sulle pale, ecco che si sono ridotte del 70% le morti dei volatili. Ecco, perfetto. Insomma, siamo sempre più attenti alla conservazione delle specie animali. Lo dimostra infatti il successo dei protocolli di conservazione delle specie. Dal 1993 ad oggi siamo riusciti a salvare dall'estinzione 48 specie tra volatili e mammiferi. 15 purtroppo le abbiamo perse, ma è stato dimostrato che ci saremmo trovati in una situazione 4 volte peggiore senza che questo programma di salvaguardia delle specie fosse stato attuato. Una pubblicazione su Nature, inoltre, mostra che anche col discorso salvaguardia del mare stiamo migliorando. Si stima, infatti, che la flora e la fauna marittima entro i prossimi 30 anni potrebbe ritrovare il suo splendore, ma solo a condizione, ovviamente, che per la pesca, l'inquinamento e il recupero degli habitat verranno stabilite delle misure e dei limiti ragionevoli, ovviamente, da ogni stato che ha una costa. Gli USA inoltre hanno annunciato che gli impegni per il programma Net Zero, finalizzato alla riduzione della CO2 nell'ambiente, sono raddoppiati in meno di un anno. Si sono aggiunte alla causa anche Facebook, Ford e lo stato del New South Wales in Australia. Molto importante, uno stato davvero importante. Anche in Europa si stanno facendo dei passi avanti, a tal proposito per seguire la situazione europea vi invito a consultare il sito dell'Assemblea Europea dell'Ambiente in sigla AEA, che ogni 5 anni pubblica un rapporto chiamato SOER. L'anno scorso è stato proprio redatto il SOER 2020, è il sesto pubblicato, il primo era stato pubblicato nel 1995, contiene informazioni documentabili, basate su dati oggettivi ovviamente, su come dobbiamo rispondere alle enormi e complesse sfide che abbiamo di fronte, quali il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e l'inquinamento di aria e acqua. E il sito è anche fatto molto bene, ovviamente lo potete leggere sia in inglese che in italiano. Insomma, vi tiene aggiornati realmente, senza rischio di fake news, e potete essere sempre al corrente di tutto. Ora però sento che la musica sta bussando alla nostra porta, lasciamola entrare pure e poi torniamo ancora con tante buone notizie del 2020. Dopo le news di attualità del radiogiornale di Radio Alfa, torniamo qui a testa di nicchia per le news, non tanto news perché sono già datate, le notizie, le buone notizie del 2020. Allora, sempre nel contesto di animali e ambiente, che avevamo già iniziato a spulciare prima, c'è anche il discorso sulla plastica. Infatti la plastica è sempre stato un problema per l'inquinamento. Tra le aggiunte agli altri paesi già impegnati per la riduzione delle plastiche negli ambienti naturali, si sono aggiunti nel 2020 il Vietnam, che ha in previsione di togliere il 75% della plastica dai suoi mari entro il 2030, l'Indonesia, che punta ancora più in alto, punta al 70%, pensate, entro il 2025. Il Ghana anche si lancia in una economia circolare al 100%. Nel mentre, cosa succede? Nel mentre la Carbios, una tech startup, ha individuato un enzima batterico proveniente dal compost delle foglie che, pensate, digerisce la plastica PET, rendendola dunque riutilizzabile infinitamente. Da quest'anno è stato testato in un impianto di produzione in Francia e non è l'unico batterio che si è scoperto essere utile per lo smaltimento della plastica e anzi anche per il riciclo della plastica. L'industria della moda è un altro tema caldo per quanto riguarda l'ambiente. La gente infatti è sempre più consapevole e sensibile ai temi della moda ecosostenibile e quindi preferisce sempre di più evitare il fast fashion e sperimentare spesso l'usato. Io stessa sto sperimentando l'usato. In qualche modo, ragazzi, stiamo piegando i brand, perché sì, perché hanno notato questa tendenza dei consumatori e stanno cercando di venirci incontro. Come? Per esempio, c'è un nuovo sistema di etichettamento dei vestiti che riporta anche l'emissione di CO2 prodotta dalla creazione del capo in questione. E non solo, una notizia ancora più entusiasmante è quella di Adidas, che sta puntando a creare la scarpa a più basso consumo di CO2 al mondo. Un singolo paio, infatti, di scarpe, normalmente, produce oltre 13 kg di emissioni di anidride carbonica. Invece questa scarpa punta al una percentuale pari a 0,1 o qualcosa del genere, comunque davvero bassa. E anzi ha già iniziato Adidas, e non solo, a mettere sul mercato delle sneaker che sono state prodotte con materiali riciclati, tra cui la plastica raccolta nei mari e la canna da zucchero. Anche sul packaging abbiamo imparato molto, ci sono delle aziende che producono detergenti, alcune come Blue Land, Clean Cult e Force of Nature, sono tra le prime che hanno iniziato a produrre detergenti ma senza imbottigliarli. Quindi il consumatore possiede una sola bottiglia di plastica che ogni volta va a riempire nei punti vendita dove ci sono gli erogatori per i liquidi detergenti per la casa. Una notizia, e questa ci farà ridere molto, perché ha fatto ridere moltissimo anche a me. Durante il lockdown si è registrato un abuso di carta igienica in mondiale, ecco, in ogni luogo del mondo. Che cosa è successo allora? Che c'è stata un'impennata, un boom di costruzioni dei bidet nel mondo. Cioè, i paesi che non avevano il bidet hanno iniziato ad introdurlo nelle loro case. E io direi che questa forse è la vera prova che il mondo sta finalmente evolvendo sul serio, ragazzi. Perché finalmente i francesi hanno scoperto il bidet e questa è un grande passo avanti per l'umanità, molto. Gli italiani su questo erano già avanti ed è un vanto, per dir poco. Sulla scienza, anche la scienza ci ha riservato alcune chicche interessanti. Per esempio la Cina ha realizzato un sistema a 76 qubit in grado di realizzare calcoli 100 trilioni di volte più veloci dei normali computer, ecco. Questo un po' mi inquieta, devo essere sincera. Inoltre, un'altra cosa che è stata scoperta è che 70 milioni di anni fa avevamo 372 giorni all'anno, anziché i soliti normali 365 di cui siamo tutti a conoscenza. Beh, questa effettivamente è una cosa che, a cui uno potrebbe rispondere, beh, cosa mi interessa? Però se ci pensiamo vuol dire che oggi abbiamo meno lunedì in un anno rispetto a 70 milioni di anni fa. Io direi poco male, assolutamente. E l'hanno scoperto dagli anelli di crescita del fossile di un mollusco del periodo Cretaceo. Un'altra informazione interessante è che abbiamo trovato anche il materiale più vecchio al mondo, più vecchio addirittura dello stesso sistema solare. Questo materiale sono le particelle rarissime del meteorite Murchison, penso si dica così, esploso nel cielo sopra l'Australia nel 1969. Queste particelle vengono dette anche grani presolari, o più poeticamente potremmo chiamarle anche polvere di stelle. Hanno 7 miliardi di anni e la Terra invece solo 4,54. Invece per quanto riguarda l'Australia, come cultura 250 anni direi, ecco. Abbiamo inoltre recuperato il più antico cranio di Homo erectus, il primo embrione di tirannosauro e forse, da confermare, il primo DNA di dinosauro. Credo che Spielberg ci abbia veduto lungo, lungimirante, molto Spielberg, birichino. Tra le altre bazzecole poi a cui si è dedicata la scienza nel 2020, importanti da ricordare sono per esempio un fungo trovato a Chernobyl che è radiotrofico, ossia mangia le radiazioni e quindi al posto di fare la fotosintesi fa la radiosintesi e rappresenterebbe questo fungo proprio per l'uomo uno scudo radioattivo per lo spazio. Poi un'altra cosa, l'astrofisico Ronald Mallet, ispirato dal romanzo La macchina del tempo di Wells, aveva deciso che avrebbe trovato il modo di viaggiare nel tempo per salvare suo padre. A gennaio 2020 ha presentato il primo progetto teorico della sua macchina del tempo. Anche qui abbiamo dei visionari nel cinema. La scienza inoltre è riuscita a filmare nello stesso mese per la prima volta atomi che si uniscono e si separano. La scienza poi si sta occupando della coltivazione di mini cervelli, detti organoidi, e anche ha creato il primo occhio tridimensionale che può essere utilizzato per assistere gli ipovedenti e anche per i robot umanoidi. Abbiamo anche trovato una nanoparticella in grado di ridurre la possibilità di attacchi di cuore grazie al fatto che riesce a consumare la placca arteriosclerotica, la causa appunto degli attacchi di cuore. E considerando che questo tipo di morte è tra le più comuni a livello globale, è un modo per, insomma, è stata una grande scoperta. E Google inoltre è stata la chiave per una tecnologia che riesce a individuare se una donna presenta il tumore al seno o meno. E ultimissime cose da farvi sapere è che in Australia sono stati illustrati degli studi preclinici riguardo ad un vaccino per il cancro davvero promettenti. Ad agosto invece l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente annunciato che non ci sono più stati casi di polio dal 2016 in Africa e che anche la seconda più grande epidemia di Ebola al mondo è stata sconfitta in Congo. E ci stiamo avvicinando al vaccino anti-influenzale universale, che potrebbe davvero sconfiggere una volta per tutte questo pericolo dei virus e delle malattie virali. Quindi adesso, se avete il cuore più leggero, possiamo ascoltarci con tranquillità la prossima canzone. Mica male gli sviluppi della scienza nel 2020, non ve l'aspettavate, ditemi la verità. E se invece non la pensate così, se invece non vi ho fatto cambiare idea, anche se io aspetterei la fine della puntata per dirlo, io vi dico che potete scrivermi su diretta@radioalfanet.it oppure mandarmi un messaggio al 333-1828-098 per farmi sapere se invece non vi ho convinto. Però vi ripeto, aspettate perché abbiamo delle grandi sorprese. Allora, ci muoviamo adesso in un altro ambito, l'ambito della politica e delle leggi in generale. Infatti, due sono le maggiori notizie che vorrei proporvi e che mi hanno colpito di più. La prima è che tra referendum e proposte di legge è stato un ottimo anno per la cannabis. Ecco, io credo che al di là dell'opinione che ognuno abbia di questa sostanza e al di là dell'uso che ne faccia, se la usa o se non la usa, io credo che sia stato davvero un importante risultato. Infatti quest'anno altri 4 stati degli Stati Uniti hanno legalizzato la cannabis, mentre in diversi paesi si stanno discutendo proposte apposite. Con un voto storico, inoltre, l'ONU per la prima volta ha riconosciuto il valore terapeutico della cannabis. Infatti, dicevo, proprio per qualunque sia la vostra opinione in merito, credo che la legalizzazione potrebbe portare dei enormi guadagni per lo Stato, sempre appunto per scoraggiare i mercati neri e quindi in ogni caso portare del guadagno allo Stato. Considerato poi che c'è anche un uso terapeutico di questa sostanza che in molti casi può risultare davvero utile per alcune situazioni in cui si trovano dei malati. Un'altra notizia è che nelle elezioni in giro per il mondo non c'erano mai state così tante vittorie di donne e minoranze. Nel 2020 infatti sono stati eletti per la prima volta 2 deputati neri e gay negli Stati Uniti, una deputata statale sempre negli Stati Uniti e una ministra transgender in Belgio e la prima ministra Maori in Nuova Zelanda. Più in generale quest'anno possiamo dire che la quota di parlamentari donne in tutto il mondo è arrivata al 25% e questo, care amiche, io lo trovo un risultato tra i più commoventi di quest'anno. Adesso con il fatto che siamo già entrati nel 2021 e abbiamo potuto assistere all'insediamento di Biden al posto di Trump nella Casa Bianca, e abbiamo visto anche che è stata eletta come vice a Biden una donna, per di più di colore, possiamo ancora con più forza poter dire che forse tutte le lotte hanno portato davvero a qualcosa e che il mondo intero si sta sensibilizzando verso i nostri diritti e le nostre anche richieste. Già la regina Elisabetta è un bellissimo esempio di come le donne al potere possono fare tanto e possono segnare un'intera epoca, anche perché le sovrane inglesi hanno davvero segnato epoche intere, sono state tra i re, per dire i re nel senso maschi e femmine, più longevi e hanno portato anni davvero di serenità e anche però di impegno concreto. Ci spostiamo anche ad un altro ambito, che è l'ambito invece della società in generale, di come sociologicamente abbiamo vissuto questo 2020, al di là ovviamente del distanziamento sociale. Io parlo proprio più concretamente dell'attivismo, per esempio. L'attivismo ha dominato i social media, perché ovviamente non potevamo scendere in piazza fisicamente, ma i social media in questo caso ci hanno rivelato la loro immensa potenza, la loro funzione di cassa armonica potentissima, più potente di un di un corteo in piazza. Oltre alle manifestazioni contro il razzismo e la brutalità della polizia scoppiate in molte parti del mondo, l'attivismo e i movimenti sociali hanno dominato i social media nel corso del 2020. Non solo negli Stati Uniti, soprattutto dopo l'omicidio di George Floyd, e quindi tutte le proteste contro l'ingiustificata uccisione di quest'uomo, che è stata fatta appunto da un poliziotto e che in qualche modo è stata vista come un'uccisione non dettata dalla, come sappiamo, dalla pericolosità del soggetto George Floyd, ma proprio per, in quanto nero, in quanto diverso e non il normale uomo bianco americano, no? E si dice anche in nome del presidente degli Stati Uniti, allora Trump, che portava con sé tutti questi ideali del tipico maschio bianco americano. Anche Hong Kong, Nigeria, Cile e Thailandia si sono verificati delle manifestazioni contro il razzismo. L'incremento è stato particolarmente elevato su TikTok, Snapchat e Instagram. Ci ricordiamo bene il post nero per ricordare, appunto, tutte le proteste razziste, no, non razziste, scusate, contro il razzismo che si sono verificate in vari luoghi del mondo. Anche qui in Italia si sono organizzate delle manifestazioni. Un'altra informazione è che, nonostante tutto, sono stati fatti passi avanti sul fronte dei diritti civili. Anche se in alcuni paesi si è tornati indietro, purtroppo, in molti altri ci sono state conquiste. Per esempio, l'approvazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso in Svizzera e Costa Rica, l'eutanasia in Nuova Zelanda e il divieto delle terapie di conversione in Germania e Albania. Oltre al fatto che, vabbè, questo non c'entra per appunto i fedeli della religione cattolica, anche il Papa ha aperto le porte della Chiesa alle coppie omosessuali. E questo credo che sia un altrettanto importante passo avanti per l'inclusione. Che se ne pensi, bisogna includere, non bisogna tirare su muri, a mio avviso, e penso anche condiviso da tutti. Adesso ancora la musica e poi un momento finale insieme. Siamo giunti alla fine di questa carrellata di informazioni, spero che non sia risultato noioso, anzi che le abbiate ascoltate con interesse e che vi abbiano fatto cambiare idea. A questo punto davvero vi posso dire date il via alle vostre opinioni, anzi vi rilascio i contatti per scrivermi se volete, diretta @radioalfanet.it se volete scrivermi una mail, 333-1828-098 per un messaggio. Su WhatsApp, anche un messaggio normalissimo. E, in generale, volevo fare un po' una conclusione, ricordando principalmente le cose, che realmente in fondo abbiamo capito, la morale che abbiamo tratto da questo 2020. Certamente abbiamo imparato ad utilizzare internet più di quanto non lo sapessimo fare prima, soprattutto magari le persone più anziane hanno iniziato a usare Zoom, Meet, ma abbiamo anche imparato tante altre cose importanti, per esempio a vestirci a metà in cravatta e mutande. E non siamo più certamente quelli di prima, non ci piace più il gioca-joué. E non diamo certamente più nulla per scontato, no? Abbiamo imparato a riconoscere le espressioni dietro le mascherine solo dagli occhi. Siamo diventati più resilienti e versatili, perché abbiamo compreso che la normalità, della natura non è la regolarità e la monotonia che tanto cerchiamo di imporre alle nostre vite, alle nostre giornate, al nostro lavoro, ma che invece, la natura è imprevedibilità, è cambiamento. E il cambiamento è l'unica costante della vita, come diceva il saggio Buddha. L'antifragilità è un altro concetto che è diventato proprio il mantra dell'umanità l'anno scorso e anche adesso, che abbiamo davvero assorbito e che ci portiamo dietro da questa esperienza. E abbiamo capito, con l'antifragilità, che non è la specie più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio e più velocemente al cambiamento. Robert Baden-Powell, il famoso fondatore degli Scout, nonché scrittore e generale, diceva che il modo migliore per superare le difficoltà è attaccarle con un sorriso. Quindi mi viene da dire che in fondo abbiamo capito nel 2020 che per affrontare davvero il cambiamento e le difficoltà dobbiamo preparare la nostra arma più forte e potente. Il sorriso, tutto qui. Grandi scienziati si sono cervellati, ma è tutto qui. Dobbiamo semplicemente sorridere, affrontare senza paura il futuro, il cambiamento, l'imprevedibilità. E con questa perla, ragazzi miei, oggi si conclude un'altra puntata di Teste di Nicchia. Noi ci vediamo settimana prossima con nuovi temi, nuove voci. Fino ad allora, buona settimana.